Dai.
Lo sai, Daniele, se viene il comunismo io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere se non la guerra? La guerra più totale!
Apriamo l'edizione straordinaria del TG delle 10 con una breaking news. È stato rapito l'onorevole Aldo Moro in via Fani da un commando di pizzaioli napoletani che chiedevano meno tasse per la mozzarella di bufala. Ad oggi non si sa cosa chiederanno di riscatto, se chiederanno un riscatto e se sanno soprattutto che Aldo Moro è pugliese, quindi a burrata, forse a Treccia, però a mozzarella.
Taralle al massimo.
No, a mozzarella de bufala, insomma. Buongiorno, Ritmo.
Buongiorno. Buonasera, anzi sono le 10:31 minuti.
Nei nostri cuori sempre giorno, sempre giorno.
Splende sempre il sole.
Sì, certamente.
Bella l'idea di aprire questa 80ª puntata della penultima ruota al carro con un omaggio a Bruno Vespa,
sì,
che devo dire, lei sa imitare benissimo, le riesce benissimo questo frottage vespiano, salvo che non riesce a esprimermi il neo.
Lo so, quella è la parte più difficile, perché tutti sanno dipingere la Cappella Sistina, ma non tutti sanno scrivere Michelangelo sotto, è un po' quella la cosa. E lo so scrivere Michelangelo sotto.
No.
Con il fioretto sul culo di qualche amante, Michelangelo, no, niente. Vabbè.
Quindi salutiamo il nostro amico Bruno, per gli amici The Neo Demon, anzi The Neo Demon.
Un applauso.
E, diciamo, valutiamo, verifichiamo, constatiamo l'assenza di Davide Fantin.
Sì.
Quindi alla mia sinistra c'è lei, dottor Blaster.
Confermo.
Al mio posto ci sono io, professor Ritmo. E alla mia destra l'avvocato dei sogni.
È proprio lui.
Siamo rientrati nel plexiglass volta.
Sì, assolutamente. Fantin è assente a se stesso da sempre, comunque possiamo dirlo. Quindi è un'assenza che non stupisce, per così dire. Cosa stupisce invece?
Le notizie del giorno, che non verranno... Non verranno lette da Fantin, ma da lei. Allora, oggi guardo qui sulla mia agenda di pelle umana, è il 6 dicembre del 1969. Quindi, così, io preconizzo, tra circa 6 giorni ci sarà una festa col botto.
Sì.
chissà dove.
Sintonizzatevi su Brixia Radio Indipendente. Detto
e
questo.
Quindi, come sempre, ci è arrivato il giornale di oggi, sempre la stampa, noi siamo fedeli ai padroni, i famosi leoni e agnelli, no?
Ma perché lei è un manuziano di vecchio stampo, lei è un appassionato di Aldo Manuzio, quindi non può non leggere giornali che non si chiamano La Stampa, è un riferimento tautologico.
E quindi, La Stampa, siamo all'anno 105, no, 103, numero 280, sabato... Nonostante sia venerdì, 6 dicembre 1969, lire 70. Allora, mi legga un po' i titoli.
Allora, sulla sinistra, giustamente, un titolo a tema metalmeccanici con parte sopra. Le parti hanno accolto l'invito di Donat Cattin, genitore di uno degli uomini più illuminati del XX secolo italiano.
La tipografia aveva finito le vocali. Terminale, quindi Donato.
Sarebbe Donato Cattine. Vabbè. Metalmeccanici, due punti, spazio. Le trattative a capo proseguiranno senza sosta. Da notare che proseguiranno senza sosta è stampato con i caratteri leggermente distanziati tra di loro, il che vuol dire che proprio proseguiranno senza alcuna sosta.
Sulla destra?
Sulla destra, dopo l'annuncio sulla causa dei tumori maligni, di quale annuncio si stia parlando non si sa, la scoperta del virus trattino cancro a capo giustifica, tra virgolette, caute, chiuse virgolette, speranze.
Però rumore qui, delle virgolette.
Però qui non si mette in dubbio la speranza, ma la cautela sostanzialmente. Quindi adesso sappiamo che non esiste più solo il Covid-19, ma anche il virus cancro. E subito sotto, è troppo piccolo il piccolo però, un male di stagione che va e viene a ondate. Che cos'è? Vi direte voi il capitalismo? No signori, l'influenza dilaga in Italia... a capo, ma è benigna, virgola, spazio, passa subito. E quindi qui grande, grande innovazione. Il malanno, virgola, dovuto ad un virus non ancora identificato, quindi forse davvero il capitalismo, questo, è stato chiamato col, capo, nome di, qui attenzione, virgolette francesi, spaziale, punto. Questo era Gagarin, che...
il famoso capitalismo spaziale.
Esatto. Punto, molte assenze dal lavoro, virgola, spazio, ovunque, scuole, semideserte. Da notare il tatto di scrivere semideserte, tutto attaccato e non con un trattino fra semi e deserte. La stampa, d'altro canto, molto attenta a queste questioni di prescrittivismo. Ma la notizia del giorno è un'altra, professor Ritmo, è un'altra. Non si può non leggere una notizia che titola «Le manette non salvano la famiglia». La mia non l'hanno...
Salvata. Occhiello, poi titolo.
Okay, sì. Ah no, questo è l'occhiello, ok. No, il titolo è «L'adulterio non è più reato da codice penale».
Ah no, aveva ragione lei. No, l'adulterio non è più reato, è l'occhiello.
Da codice penale, le manette non salvano la famiglia. Ecco, ad esempio la mia non l'hanno salvata. Io ho quattro padri al 41 bis, tutti e quattro.
D'altra parte erano tutti monchi, esatto. Mancavano le mani, quindi sono state inutili.
Comunque...
Ben 8 arti saltati.
Per un totale di 6.000 anni di carcere, così succede. Allora, perché le manette non salvano la famiglia? Da ieri in Italia l'infedeltà coniugale non è più reato. In queste prime ore già da qualche parte si è sentito parlare dell'ultima sentenza della Corte Costituzionale, trattino lungo, quello che si chiama M-dash in inglese, che ha dichiarato per intero illegittimi gli articoli 559, 560, Codpen, che probabilmente è un gruppo metalcore, Codpen, trattino lungo, come di uno sconvolgente cataclisma. E d'altro canto lei mi insegna quale cataclisma non è sconvolgente. In realtà, virgola, non si tratta, virgola qua, opinabile,
sì,
po' opinabile, non si tratta che della logica e prevedibile deduzione tratta dal principio affermato un anno fa dalla stessa corte, questa volta corte, no, anche prima corte era scritto con la maiuscola, che, tra parentesi, correttamente, mantenendosi entro l'ambito della limitata questione allora sottopostale, che non
perché
è sottopostale,
non sottopostale? Chissà.
Infatti ho avuto un dubbio atroce, per fortuna mi sono salvato, sottopostale, che è una forma verbale che non si usa più probabilmente proprio dal 69.
Anche perché molto sessista.
Molto sessista, molto sessista. Perché la corte, non il corte, ad esempio. Ah, vabbè. Aveva dichiarato l'illegittimità della prima parte dell'art 559. Art perché è un pezzo.
L'arto.
Esatto, un pezzo solo. Una volta stabilito che il principio costituzionale, articolo 29, questa volta scritto tra parentesi e tutto intero, dell'eguaglianza morale giuridica dei coniugi, vieta la punibilità del solo adulterio della moglie, virgola, ne veniva di conseguenza, qui siamo passati a un verbale dei carabinieri, ne veniva di conseguenza che anche le norme sulla relazione adulterina della moglie e il concubinato.
Attenzione.
Del marito, quindi non è adulterio, è concubinato, è diverso, consacranti un'analoga disparità di trattamento dei coniugi, dovevano cadere nel nulla. Questo è un bel nulla. Questa è Nietzsche che interviene nella discussione non appena la questione fosse stata portata dinanzi alla corte. Due punti. Come per l'appunto è avvenuto, punto. Il rigore delle due sentenze, trattino, quella di un anno fa e quella di ieri, trattino, è ricono, negazione logica, spazio sciuto, da tutti, ineccepibile, con un da tutti tra, un inciso tra virgole, anche qui, insomma, un po' discutibile.
Io salterei magari, andiamo un po' più avanti.
Salti, salti, Ritmo, salti, salti sul posto. Visto che salterebbe... Ecco, ha saltato adesso la denuncia, quello che le abita di sotto, però vabbè, non importa.
Ecco, arriverei al punto di vista del giornale, no?
Allora, il punto di vista del giornale. In ogni caso, virgola, quale che fosse l'originaria giustificazione di quella disparità di trattamento, è da riconoscersi insanabile il contra negazione logica spazio sto, in cui essa è venuta a porsi col sopravvenuto principio costituzionale dell'eguaglianza. appunto. Questo abbiamo ripetutamente sostenuto su queste colonne, virgola, fin dal 1961, virgola, anche criticando una sentenza della Corte Costituzionale che allora aveva, virgola, con argomentazioni assai poco persuasive, virgola, cercato di eludere il chiaro precetto costituzionale trattino, virgola, le, tra parentesi, e tanto più dobbiamo, con apostrofo, rallegrarci della coraggiosa inversione di rotta, chiusa parentesi, punto.
Se posso, qui siamo al cacciareanesimo.
Sì, cioè, sì, allora, sì,
sono,
sì.
Sono 10 anni che lo dico.
Ma è evidente, ovvio.
Sì, sì, capisce niente, non capisce niente.
Tra l'altro sono state ritrovate ieri, l'altro ieri, 4.000 pagine inedite di Hegel, quindi cacciare ha un'erezione lunghissima in questo momento e anche nei momenti.
Però retratti, ce l'ha verso dentro.
Per questo che sembra molto più alto quando cammina adesso, perché si è allungato con l'asta interiore.
Arriverei al problema aperto prima di
allora,
chiudere.
Il problema aperto resta, virgola, oggi, virgola, un problema aperto, virgola, che la stessa Corte, tra l'altro anche stessa, maiuscolo, con la S maiuscola, la stessa Corte Costituzionale, forse l'ha scritto il Mino Pecorelli questo pezzo, ci sono dei messaggi nascosti
OP,
dentro.
OP.
Esatto. Ha indicato nella sua sentenza, indicato, dovrebbe essere indicato, ma indicalo per qualche motivo, due punti, e cioè l'astratta possibilità che il Parlamento, con P maiuscola, ripristini, virgola, con una nuova legge, virgola, questa figura di reato oggi cancellata, virgola, e cioè, qui virgola prima di E, vabbè, e cioè ancora una volta punisca con una sanzione penale l'adulterio e il concubinato, virgola, naturalmente su un piede di parità fra marito e moglie, punto. Insomma, parole dure, parole d'accusa, era un po' io professione mitomane anche questo articolo, scritto da, tra l'altro, non, forse non lo sappiamo.
Non firmato.
Non firmato. Non firmato perché...
Ah no, eccolo qui.
A. Galante Garrone, che
il
non
nonno.
È...
Il nonno di Matteo Garrone.
Io credevo fosse un complemento di termine, non l'autore dell'articolo.
Per chi non lo sapesse, peraltro, Matteo Garrone, sì. Ripetutamente adultero, sì. Però ormai sì. Non più condannabile, no. È divorziato, vive, pare, in una monolocale Stamberga all'interno di studi sulla Tiburtina, dove svolge, voglio usare questo verbo impropriamente, delle orge.
Ah, sì. Ad esempio... Segrete, orge segrete, con riti e con magie nere, che questo è, ricordiamo, l'articolo più letto della stampa online per qualche arcano motivo, perché è un flyer di un film di Renato Polselli.
Pensavo, no, uno degli articoli,
uno degli
il quinto
articoli.
Articolo. Più. Ah no, sia il primo che
sia il primo
quinto.
Che il quinto, non ci facciamo mancare niente. No,
no, io pensavo lei si riferisse a Donato Mitola, che è stato il maestro di Matteo Garrone.
Assolutamente.
Bene, allora con questa apertura spumeggiante, champagne.
Faccio il suono dell'apertura.
Ah! Piace. Champagne come l'unico gol che la Corea è riuscita a fare al Brasile.
Però bello.
Sì, bel se gol. Lo dice lei, io non l'ho visto.
Discreto.
Ci ascoltiamo Rose, un pezzo di Lala, illeggibile il nome, Lala Enche.
Lala Land.
E Low Jack, tratto da una specie di musical, andato sul palcoscenico quest'anno alla Bourse de Commerce di Parigi. Rose.
Doucement tu glisses des kisses sur mes lèvres roses.
Yes.
C'est risqué, boys, tears. Triste et compliqué, boys, tears. C'est risqué, boys, tears. Boys, tears. Boys, tears. Doucement tu glisses des kisses sur mes lèvres roses. Médicament vide.
Yes.
Ouais, tu me soignes, c'est risqué. Ma névrose est triste et compliquée. Ma névrose est rose. Tu me soignes vite. Je sens quelque chose. J'ai tant rêvé qu'on se kisse. Sans jamais que j'ose. Boys, tears. Boys, tears. Boys, tears.
voix est douce. Son corps ne brûle pas encore. Elle pleure. Les boy tears de son boy nice. Les mayday de son boy noise. Si elle me laisse me rapprocher, ne serait-ce qu'un petit peu, près de son petit bout, je pourrais bien mieux briser son petit cœur.
Pezzo breve, però proprio da maiale, lo dico.
È un pezzo che lei ha venduto particolarmente bene, tra l'altro, il ritmo. Cioè, lei ha fatto 12 premesse prima del pezzo, in modo che chi lo ascoltasse non rimanesse deluso in nessun modo. Chissà se qualcuno poi all'ascolto è veramente rimasto deluso. Sì. Sa chi non rimarrà deluso? Non rimarrà deluso il nostro prossimo ospite, che è niente po' di meno che Alessandro Cau, che è il Cau di Cau Fenni ed Emi, e che... ho sbagliato, Cau Emmi Fenu, scusate, ma purtroppo sapete che la disabilità porta con sé certe conseguenze.
E grandi responsabilità.
E grandi responsabilità, esattamente. Allora, Cau Emmi Fenu, questo trio di musicisti sardi che... poco più di un mese fa è uscito con un disco su 42 o 42, come si intende, Records, che si chiama Pororoca. Qual è la novità, dite voi, visto che 42 Records per natura fa dischi? È che è il primo disco jazz, o comunque latamente jazz, uscito per l'etichetta. In più è un disco appunto suonato, composto, inciso da questi tre musicisti sardi, che è la prima volta che lavorano insieme e che sono molto attivi come session man e in tanti altri lavori paralleli. Di cui parleremo anche proprio con Alessandro, che è l'intervistato dei tre. Quindi direi, caro professor Ritmo, senza, come dire, perdere ulteriore
neanche
tempo...
Neanche il tempo di un applauso.
Uno. Perfetto.
Non Alessandro... eravamo in sincro.
Un altro.
No, vabbè, andiamo avanti.
Non importa. Comunque, l'intervistato appunto Alessandro Cau, parleremo di lui con... parleremo con lui di Pororoca, che è appunto il disco a cui dedicheremo la prossima mezz'oretta, più o meno, circa, e da cui ci andiamo a sentire proprio il pezzo che apre la tracklist breve, 6 brani, ma molto intensa, e questo è proprio il rondò che apre, il rondò omonimo che apre il disco Pororoca Rondò. Chissà che cosa vuol dire Pororoca, poi glielo chiediamo magari, glielo chiediamo. Questi sono Cau, Emmi, Fenu, e questo è Pororoca Rondò da Pororoca.
Via! Thank you.
approccio assolutamente roboante quello con Poro Roca, il disco di cui parleremo nella penultima ruota del carro, nella prossima mezz'ora, super giù di lì, insomma, ascoltando tanti bei pezzi da questo disco, recentissimamente uscito il 21 ottobre per 42 Records, tutta una serie di variabili di cui parleremo e ci siamo andati ad ascoltare proprio il Rondò, il Poro Roca Rondò che apre il disco, una manifestazione di intenti vera e propria di cui ne parliamo direttamente con uno dei tre protagonisti che laconicamente si firmano con il solo cognome sulla copertina del disco. Lui è il batterista del trio Cau, cioè Alessandro Cau, a cui diamo il benvenuto. Buonasera Alessandro, ciao.
Ciao, buonasera a voi.
Benvenuto e grazie anche per il tempo che hai trovato. So che in questo momento, diciamo, dalle tue parti non si respira l'aria plumbea, gelida, inquinata e insozzata della pianura padana, che è il posto dimenticato da Dio, e giustamente perché, voglio dire, chi non vorrebbe dimenticarsi della pianura padana se potesse, ma noi non possiamo, e questo è un grande problema. Non possiamo e non vogliamo neanche dimenticarci di Poro Roca, che è appunto il primo disco, a vostro nome, di fatto, correggimi se sbaglio. Voi come musicisti jazz, anche per chi non mastica il genere, non avete bisogno di molte presentazioni, secondo me siete nomi piuttosto conosciuti, avete suonato con tantissimi nomi di cartura nazionale, internazionale, però di fatto appunto questo è il vostro primo disco a vostro nome. Non solo, ma è un disco, faccio la domanda che di solito tutti i musicisti odiano perché è la classica domanda, diciamo, che si aspettano, però è impossibile non farlo in questo caso perché la scelta stessa dell'etichetta è piuttosto peculiare, insomma. 42 Records non è esattamente la prima etichetta che viene in mente per far uscire un'uscita jazz, soprattutto in Italia, dove di etichette specializzate, diciamo, jazz e dintorni in maniera molto ampia, ce ne sono tutto sommato. Quindi, prima domanda è: perché fare un disco insieme? Qual è la molla che spinge Alessandro Tancredi? Non abbiamo nominato gli altri due, Tancredi Emmi e Federico Fenu. Cosa spinge voi tre a mettervi insieme a fare un disco insieme? E perché la scelta della 42 Records anche?
Allora, noi abbiamo iniziato questo progetto assieme. Allora, inizio fondamentalmente c'è un festival qua proprio nell'Oristanese, si chiama Dromos Festival, che è un bellissimo festival, insomma, col quale io collaboro da tempo. Mi è stato chiesto nel 2021 una produzione originale, mi hanno proprio commissionato insomma, in carta bianca, dandomi carta bianca a questo nuovo progetto, fidandosi completamente di me. Quel periodo là sarà, boh, forse dopo tutto il lockdown, tutte queste robe qui di distanza, eccetera, è di estrema tecnologia, insomma. Avevo in testa questa cosa di volermi staccare dall'elettricità il più possibile. Fortunatamente il mio strumento di per sé non ne ha bisogno, che è la batteria. Però volevo avere un qualcosa che potesse suonare in mezzo, dico sempre, in mezzo a una foresta, in mezzo su una spiaggia, all'interno di una casa nel quale comunque non si ha bisogno di un grosso impianto, eccetera. E quindi questa è stata la scintilla, diciamo, la base sulla quale poi ho deciso di chiamare sia Federico che Tancredi, che in realtà sono due persone che con vari altri progetti con le quali, insomma, collaboro a prescindere. Quindi, insomma, ci siamo visti, ognuno di noi ha portato delle composizioni, abbiamo un po' scremato, un po' sistemato le cose. Ci è piaciuto tanto, quindi 2 mesi abbiamo tirato su questo repertorio che abbiamo appunto suonato in qualche festival, compreso qualche data lì al Dromos. È andata particolarmente bene, quindi insomma abbiamo deciso di tirarla avanti. A giugno, no, a gennaio abbiamo registrato, in realtà senza nessuna pretesa di farlo diventare un disco. Volevamo avere del materiale sia per sapere come si potesse, insomma, come si sentisse esternamente dalle prove, no? O concerti. Quindi Quindi per fare questo ho chiamato Marco Giudici, col quale spesso suono assieme in varie situazioni e faccio varie produzioni. Anche lì è andata particolarmente bene, sia a livello di suono che poi di pezzi, come sono risultati, per noi almeno. E quindi per questo in realtà poi è nato dopo un concerto per il quale la T-Con0, che è un'altra etichetta e associazione con la quale spesso lavoro, ci hanno proposto una produzione. Quindi in realtà è proprio una coproduzione tra T-Con0 e 42, perché loro hanno pensato più alla, insomma, la produzione esecutiva, mentre la 42, insomma, tutto ciò che riguarda la comunicazione, la stampa, anche le cose un po' più artistiche, insomma. E quindi io collaboro con la 42 dei tempi di Any Other, del suo disco di Adele.
E poi ne parleremo anche di questo sicuramente,
Esatto. Quindi il collegamento è stato questo. Ho
sì.
mandato il materiale a Emiliano e a Giacomo, che insomma Emiliano mi ha risposto super entusiasta, quindi abbiamo poi deciso di farlo uscire in cassetta. Noi stavamo già pensando a questa cosa qua. Lui mi ha confermato, insomma, questa volontà, e insomma, è andato abbastanza liscia
È andato
così.
tutto liscio, sì, un processo abbastanza smooth, come si direbbe, no? In questo caso. E mi hai anticipato perché una delle domande che avrei voluto farti dopo è anche relativa proprio al formato fisico di uscita di questo disco. La cassetta, che già da un po' di tempo a questa parte comunque vede un revival di fatto, cioè è stato prima diciamo il turno del vinile ormai parecchi anni fa, poi a ruota ha seguito un pochino il CD, anche se questo non si è mai forse affermato definitivamente, poi per una fascia di mercato più piccola, ma sicuramente agguerrita, anche la cassetta. Che cos'ha la cassetta che altri formati magari non hanno? E soprattutto perché far uscire un disco jazz in cassetta? Io mi immagino una produzione hardcore, ad esempio, in cassetta, ma perché un disco jazz?
Sì, allora in realtà, vabbè, preciso questa cosa qui, che sì, c'è un alone jazzistico, jazz. Noi tutti e tre, insomma, giriamo intorno a questo mondo qua, però c'è molta contaminazione all'interno, non è prettamente jazzistico, anche se poi ora jazz è molto, insomma, è
Uno
un...
intende un po' quello che vuole,
Sì,
diciamo.
il nuovo jazz ha quasi solo hip hop, diciamoci la
Sì,
verità.
sì.
C'è da Kamasi Washington,
Sì.
cioè veramente tutti quanti, Nubia Garcia,
Sì, la scena di Londra, certo.
Londra, ma anche gli americani, New Yorkesi, Los Angeles, e tutta
Chicago.
Berlino, è tutta contaminata soprattutto dall'hip hop. Quindi c'è questa libertà e questo suono fondamentalmente acustico di contrabbasso, di trombone, eccetera, anche i suoni della batteria scelti in un certo modo, che riportano a quel mondo là, e c'è effettivamente quella libertà anche tematica, insomma, dei soli, che è cosa che magari non si trova spesso nel pop, in altri generi. Però sì, c'è contaminazione latina, mettiamola così, afroamericana, c'è del pop. Ottobre è un pezzo pop, tra
Sì.
virgolette, insomma. Quindi sì, abbiamo deciso di fare la cassetta perché io penso che purtroppo noi, sto parlando io, quindi ho detto io. Ora la stampa dei formati, a meno che non sia un progetto già super avviato, che sai che stampi 500 o 1000 copie e vendi tutto, che sia vinile, che sia cassetta, che sia qualsiasi altra cosa, per i più piccoli è un po' più complicato, secondo me. Quindi, uno, la cassetta a noi piace perché, come elemento, anche perché l'abbiamo vissuta, siamo stati l'ultima generazione forse a viverla. È bello avere un qualcosa sul nastro, cioè il suono è proprio è diverso, ovviamente, che è diverso anche dal vinile, ed era economico. È un qualcosa che ora per fare anche comunque i vinili c'è un'attesa di mesi e mesi, quindi ci serve qualcosa di veloce, di analogico. E effettivamente ora è tutto legato al sostegno dei progetti. La verità è questa, quindi che fosse in disco, che fosse in vinile, chi prende un qualcosa lo prende sì, ok, per ascoltarlo, ma molto anche per il sostegno del progetto. Quindi
Certo. Una scelta politica, come diceva 15 anni fa in tempi non sospetti Max Collini, degli allora Flaga Disco Pax, no? Che diceva che in un mondo dove tutto è potenzialmente gratuito, scegliere invece di comprare un disco di fatto è un atto politico, cioè il negativo di quello che era Napster di fatto 20 e passa anni fa, sì,
esatto, sì.
assolutamente. No, beh, direi che comunque come scelta ci sta, è anche curiosa per chi non conosce, diciamo, quello che c'è dietro, ma sicuramente interessante anche da questo punto di vista qui. E purtroppo sui problemi della filiera del vinile ne abbiamo anche parlato con altri ospiti che hanno avuto tanti tanti problemi, tanti ritardi nella stampa dei loro prodotti, quindi sì,
Esatto.
purtroppo è un problema grave che chissà quando, se e come si risolverà, a meno che non arrivino tipo i soliti ordini di 3 milioni di copie del nuovo disco di Adele che intasano poi tutta la filiera. Ascolta, prima di andarci a sentire un altro pezzo, volevo chiederti, visto che abbiamo parlato del disco in vari aspetti, abbiamo toccato anche temi che vorrei riprendere con te un po' dopo, ma non abbiamo parlato del modo in cui è stato registrato questo disco, che io trovo particolarmente interessante, proprio perché è legato forse da una parte a quel contatto con l'analogico di cui parlavi, della scelta del suono, di certi suoni, della contaminazione di questi suoni. Quindi vorrei che mi parlassi del perché. Anzitutto di come è stato registrato il disco per chi non lo sa e del perché avete scelto di registrarlo nel modo in cui l'avete registrato.
E allora, per noi la maggior parte delle cose che faccio io in realtà sono quasi tutte in presa diretta. È un po' una scelta, un po' esigenza anche di vari progetti, se non delle cose appunto più legate al pop. Però noi spesso registriamo sia nei progetti che ho con Federico, sia nei progetti che ho con Tancredi. Diciamo che io sono stato un po'...
Il Trade Union.
sì, ho fatto l'unione
Sì.
per loro due. Benché tutti e tre ci conoscessimo, anche loro due ovviamente hanno collaborato anche in passato con altre cose. Con loro, a prescindere, molto spesso registriamo in presa diretta con i vari progetti. Quindi c'è questa esigenza qui anche legata al fatto di interagire costantemente. I pezzi non sono mai suonati nello stesso modo, mai, impossibile, a livello dinamico, a livello di parti, a livello di struttura. Cambia perché in base al posto dove ci troviamo, come siamo il giorno, però il luogo spesso cambia parecchio. Cioè, se noi sentiamo che ci sono delle risonanze particolari, magari le sfruttiamo o magari le
Certo.
evitiamo. Quindi, insomma, registrare in presa diretta per noi è fondamentale. Certo, può essere un po' più complicato dal livello poi di editing successivo, che alla fine praticamente quasi non c'è stato, però c'era tutta quella, non so se dirlo, freschezza, non lo so. Poi ogni strumento, ogni microfono entra nel microfono di un altro strumento, quindi c'è questa sorta di contaminazione continua che è molto affascinante. E niente, quindi abbiamo registrato con pochissimi microfoni all'interno di un teatro che abbiamo chiesto qua vicino dove io faccio delle lezioni di batteria in realtà. Quindi siamo saliti sul palco, è un teatro che suona molto bene, piccolino, da un centinaio di posti. Abbiamo chiuso il sipario, quindi il suono sì, è da teatro, ma comunque rimane molto controllato. Abbiamo registrato in 2 giorni lì, un giorno abbiamo montato e 2 giorni abbiamo fatto le varie take, tutto al vivo, poi ho fatto delle sovraincisioni in sala di alcune percussioni, però è tutto quanto live, tutto.
Molto bello, e poi appunto a livello sonoro si sente anche questa cosa, si sente molto bene. Va bene, allora ci fermiamo un attimo per andare a sentire un altro pezzo da Pororoca, che è quello che io dico ogni mattina appena sveglio, cioè sempre peggio. Che cos'è sempre peggio, Alessandro, per te?
È un po' Tutto.
Sì. Sono abbastanza d'accordo. Sono abbastanza d'accordo. Quindi con questa massima zen filosofica ci andiamo a sentire sempre peggio del trio Cao, Emmi, Fenu, dopodiché torniamo proprio con il primo dei tre, Alessandro Cao, batterista del trio, e continuiamo a parlare di Pororoca. Anche sempre peggio le cose, ma per fortuna abbiamo ancora la fortuna. Questa era una cosa, una licenza un po' alla Luca Giurato, ma abbiamo la fortuna di ascoltare ancora dischi come Pororoca, e ne parliamo proprio con uno dei tre protagonisti, Alessandro Cau, che ringraziamo ancora per il tempo che ci sta concedendo. Abbiamo toccato più volte, anche prima della pausa, il discorso della contaminazione del linguaggio che avete poi fissato su Nastro, no? Che ha dato origine ai sei brani di Pororoca. E effettivamente, a me una cosa che da ascoltatore piace molto del jazz italiano è per certi versi la sua imprevedibilità, o per meglio dire, la sua capacità di aprirsi a tanti tipi di contaminazioni diverse, a seconda di chi suona, di come lo suona, dell'interazione tra i musicisti, eccetera, eccetera. E Pororoca è un disco molto esemplificativo anche da questo punto di vista, perché come dicevi tu sono piuttosto d'accordo, cioè, ci sono sicuramente degli elementi jazzistici, ma l'insieme, come si diceva una volta, la Gestalt, è comprende molte più cose, c'è molto legame anche con la latinità, la mediterraneità in qualche modo, e sicuramente si sente un po' l'imprinting della vostra terra. Voi siete tutti e tre più o meno della provincia dell'Oristanese, e volevo chiederti se effettivamente questo ha avuto, cioè se è solo una mia impressione da ascoltatore, o se la vostra origine geografica concreta ha avuto un peso più o meno determinante nella scrittura e nell'esecuzione, poi soprattutto dei brani di Pororoca.
Allora, che domanda. Secondo me, per quanto riguarda la scrittura di Federico, si sente parecchio. Federico, per esempio, ha scritto Rondò e Seu. Tra l'altro lui scrive in maniera molto più di noi in generale. Lo dobbiamo fermare a volte, perché è veramente è un'onda continua di scrittura. Per quanto riguarda l'esecuzione, non so, ne stavo parlando da poco con un'altra persona, adesso non ricordo chi, lo sento in generale tra i musicisti sardi, questa sorta di gravità, sento questo peso sulla terra, non so come spiegarli in altro modo, meno aereo e più terrestre. Quindi, questa è una visione che altre persone hanno avuto in generale, questo suono di terra, non lo so. Però allo stesso tempo c'è un'apertura legata al mare, a questo spazio aperto.
E anche lo stesso titolo del disco, non ne abbiamo parlato, ma è comunque legato anche questo alla natura, no? Pororoca ha a che fare
Sì.
con, mi pare, le piene dei fiumi dell'Amazzonia, no? O ha a
Sì,
che fare
Pororoca
con questo.
è il nome proprio di un mascheretto, che è un evento, è un'onda anomala che si crea, insomma, porta il fiume a scorrere in senso opposto.
Quindi è legato comunque già dal titolo anche un pochino all'elemento naturale. L'altra faccia della domanda potrebbe essere se questa cosa, se effettivamente dato, diciamo, assunto che ci sia un'influenza effettivamente della vostra provenienza geografica nell'esecuzione, nel suono di questi brani, se dalla tua prospettiva questo rischia di diventare certe volte una ghettizzazione, ad esempio per quando ci sono tante brave, bravissime jazziste donne in Italia, e quando si parla dei loro dischi, una delle prime cose che ancora purtroppo nella critica musicale a livello professionale o comunque amatoriale si sottolinea è che prima di tutto siano donne, fondamentalmente, come se questo fosse un fatto un po' fuori dal mondo. Quindi senti un po' il rischio di ghettizzazione di dire questi tre sono jazzisti sardi e poi jazzisti molto bravi, diciamo, non so come dire. Cioè che la provenienza geografica diventi un fattore un po' di ghettizzazione, comunque di riconoscimento automatico che limita anche un pochino, no? Il diapason espressivo del vostro trio.
Allora, per quanto riguarda la musica in sé, no, non penso che sia una cosa legata alla ghettizzazione, assolutamente. Anche perché se uno ascolta questo disco, un altro, magari uscito a Milano, a Ferrara, boh, non so, a Napoli, non penso che si percepisca così tanto, cioè si può percepire un qualche suono particolare, ma non da ghettizzarlo. Per quanto riguarda invece tutto l'aspetto organizzativo, spesso su di me ho trovato questa sorta di, non di muro, però di piccola barriera, perché ovviamente, sai, spostarsi, siamo in Italia, però spostarsi ha comunque dei costi, e
Certo.
spesso ha dei costi maggiori rispetto che da altre parti. Quindi a volte è un po' più complicato sia avere dei contatti diretti, perché questo è vero, questo l'ho visto uscendo dalla Sardegna, e quindi creando più contatti, più connessioni con altre persone che poi hanno portato a queste per esempio, queste uscite, cose che non sarebbero mai successe mandando una mail random a un'etichetta. Insomma, i contatti diretti sono sempre, ovviamente, funzionano di più. Noi spesso siamo tirati fuori da questo perché è più complicato, soprattutto più piccolo sei, è più difficile spostarti e uscire.
Certo.
Quindi, forse un po' sì, da quel punto di
Da
vista.
quel punto di
Bisogna
vista.
mettere 3-4 date di fila, se no è difficile andare via, insomma, tutte queste cose qua.
Sì, no, che sono cose che poi impattano naturalmente in prima persona, no? In primo luogo. Hai nominato prima Any Other, Adele Altro, che comunque con cui avevi già collaborato, e che è l'ospite vocale del disco in ottobre, che è un pezzo che purtroppo per motivi di tempo non riusciremo a sentirci, il pezzo pop l'hai definito un po', che è molto interessante anche come struttura di fatto, perché c'è Adele appunto che presta la propria voce a questa sorta di lallazione fonosimbolica che segue un po', no, la costruzione strumentale del brano, che è retto di fatto da un organo farfisa. Anche questa è una scelta piuttosto interessante. Quindi volevo chiederti anzitutto come è nata l'idea di coinvolgere Any Other, e la seconda parte della domanda è se avete mai pensato di fare un pezzo con un cantato vero e proprio che andasse oltre, diciamo, la melodia pura, diciamo così, e dal momento che io trovo questo pezzo estremamente cinematico per certi versi, legato ad un certo tipo proprio di immaginario cinematografico, probabilmente anche qui una deformazione di ascoltatore, ma credo sia molto evocativo da questo punto di vista. Se vi piacerebbe o vi è mai passato per la mente l'idea di scrivere anche musica che esuli dalla musica in quanto musica, ma sia ad esempio musica per film, per teatro stesso, visto che avete questa connessione anche. Quindi insomma, domanda divisa in tre. Partiamo da come avete coinvolto Adele, poi se avete pensato anche a voci, quindi a un cantato vero e proprio su qualche pezzo, e poi musica per film.
Allora, per quanto riguarda Adele, vabbè, io ho grandissima stima nei suoi confronti, quindi il collegamento a lei è stato molto, molto semplice. Questo pezzo, che è un pezzo che ho scritto io, è nato un po' perché me lo canticchiavo. Quindi per me avere un tema cantato, mi piace molto la voce in generale, e mi piace anche la voce che non dica delle parole, cioè che venga utilizzata proprio come strumento, ok, senza un riferimento di parole. E
Verbale.
quando mi è capitato di suonarlo anche con altre persone, spesso è capitato che ci fosse una voce. C'è sempre, molto spesso, Marta Lobbo, che è una cantante con la quale collaboro spesso, che quando siamo qua in zona, sale con noi a cantare Ottobre. Quindi un po' è questa, il bisogno di avere una voce che suoni il tema, che canti il tema assieme al trombone. Poi, per quanto riguarda la composizione con delle parole, in realtà c'è qualcosina, nel senso che soprattutto Federico, scrive delle robe nelle quali a volte utilizza anche delle parole, quindi stiamo un po' lavorando anche su queste cose qui, nelle quali noi cantiamo delle cose. Quindi vediamo se poi si realizzerà questa roba qua nei prossimi concerti. Anche a me piacerebbe, l'ho fatto in passato e ci vorrei lavorare di più sull'aspetto dei testi. Non so se con Pororoca riuscirò a realizzare, cioè con loro tre riuscirò io nelle mie composizioni a realizzare questa cosa, però insomma chi lo sa, non escludiamo niente, no? Anche perché appunto il fatto della voce, che è un qualcosa di completamente acustico, è proprio quello l'ambiente. Per le composizioni legate a film o a teatro ci capita di farlo, ci capita di sonorizzare non noi tre, non è capitato a noi tre assieme, però separatamente, di sonorizzare dei film muti, di scrivere per film, per documentari, eccetera. Quindi è un qualcosa che in generale facciamo, siamo legati tanto a questa, non lo so, contaminazione tra immagine, musica o teatro e musica, assolutamente, quello sì.
È una cosa che a me, poi tra l'altro da ascoltatore, interessa e piace in modo particolare, una cosa che si è fatta anche piuttosto spesso, direi, negli ultimi anni in Italia, questa della sonorizzazione anche in diretta di film muti, l'ultimo che mi viene in mente appunto l'uomo con la macchina da presa di Vertov, sonorizzato da Paolo Spaccamonti, da qualcun altro anche, insomma è una cosa che si fa spesso e che secondo me è davvero molto gratificante, sicuramente per l'ascoltatore e che poi vede anche il film, ma forse anche per i musicisti stessi, è una bel banco di prova, insomma, forse, non lo so, no?
Sì, io la vedo come una bella responsabilità, perché comunque stai sonorizzando un qualcosa, non lo so, come un film muto è nato muto, quindi dovrebbe avere già una sua, un rispetto,
Sì.
una sua credibilità così, ovviamente. Quindi quando stai aggiungendo qualcosa,
Lo fai un po' a tuo rischio e
devi stare.
pericolo.
Esatto, devi stare attento a rendere giustizia a questa cosa qui.
Sì.
Quindi quando lo si fa è sempre un po' sì, un mettersi alla prova, un cercare di, insomma, rispettando molto tutto ciò che è stato fatto precedentemente.
Certo. Grazie mille Alessandro per il tuo tempo, per questa chiacchierata. Alessandro Cau è uno dei tre membri di Cau, Emmi Fenu, Emmi e Tancredi Emmi, Fenu e Federico Fenu. Il loro disco uscito il 21 ottobre per 4242 Records è Pororoca. Ci siamo andati ad ascoltare in apertura dell'intervista Pororoca Rondò, in mezzo sempre peggio. Adesso chiudiamo proprio con Seu, che è un pezzo che abbiamo citato prima. Ci sono due cose che chiediamo alla fine di ogni intervista. Anzitutto la cosa banale, semplice, quella dei contatti, quindi dove trovare voi, dove trovare il disco, concerti se ne avete in programma, prossimi, eccetera, eccetera. E se vuoi lasciare poi numero di telefono, codice fiscale, indirizzo di casa personale, ti faremo contattare dai nostri sicari personalizzati. Lo spazio è tuo.
Wow. Allora, per quanto riguarda i contatti, non abbiamo una pagina del progetto, però abbiamo le nostre pagine personali sulle quali sono molto legate al lavoro. Quindi trovate tutte le varie informazioni di concerti, anche altri progetti insomma, sui vari social, classici, Instagram e Facebook, queste cose qui. Per i concerti adesso stiamo programmando per i primi mesi del 2023, vedremo di fare qualche data, insomma, nel resto d'Italia. Stiamo cercando un po' di mettere a punto assieme le varie cose. La cassetta. Ora mi hai
La
chiesto sulla
cassetta, sì.
cassetta. Sì, sia durante i concerti, ovviamente, che sul sito della 42, c'è il Bandcamp, eccetera. Insomma, questi classici canali da band.
Yes, oh yeah. Tra l'altro ogni volta che chiedo di dare i contatti, a me viene sempre ancora questo riflesso di Pavlov automatico, per cui mi verrebbe sempre da chiedere di dare il vostro MySpace, non rendendomi conto che MySpace è una cosa che è 15 anni che non esiste più. Quindi questo certifica il fatto che io sono da buttare, vecchio, consunto, non voletemi male, ma è la vecchiaia che
Io ce
avanza.
l'avevo il MySpace,
Ma
pensavo
anch'io ce l'avevo il MySpace.
non è più attivo.
No, credo sia attivo, però è un po' come, non lo so, la vita sessuale di un vecchio, probabilmente, cioè
Ma guarda,
probabilmente
con i vinili, secondo me poi
risuscita, dici.
sì.
Mai mettere limiti alla provvidenza. E parlando di provvidenze, parlando di responsabilità, la cosa più difficile dell'intervista è quando chiediamo al nostro ospite di darsi un voto su una scala da 1 a 10, misurata da uno strumento che abbiamo solo noi, della penultima ruota del carro, uno strumento molto particolare che si chiama resilienziometro, cioè l'ospite deve misurare il tasso di resilienza della propria intervista dandosi un voto da 1 a 10, uno strumento prodotto da Elon Musk, che sta dando naturalmente furore in questo periodo. Quindi, Alessandro Cau, alla luce delle domande, alla luce delle risposte, alla luce di quello che non ti ho chiesto ma avrei dovuto chiederti, alla luce di quello che ti ho chiesto e non avrei dovuto chiederti, alla luce delle risposte che avresti potuto darmi, non mi hai dato, voluto darmi, non hai voluto darmi, che voto ti dai da 1 a 10 sul resilienziometro?
Aiuto, ma come faccio?
Serve un grande atto di responsabilità. È peggio che sonorizzare un film muto, eh?
Madonna.
Quanto è stata resiliente questa intervista?
No, non lo so. È un giudizio su di me. Io non posso, non è sull'inter... Cioè, come... Io ti direi, sei così non è né insufficiente, però neanche non va oltre.
Quindi diciamo
Vabbè.
un po' di soldi dal PNRR avanzati per il pacchetto resilienza possiamo portarli a casa. Quindi pacchetto resilienza completato, un applauso a noi, grazie anche ad Alessandro Cau. Chiudiamo con Seu, che è appunto anche l'ultimo pezzo di Pororoca, supportate questi ragazzi. Grazie ancora Alessandro,
Grazie
buonanotte.
a te e a voi. Ciao.
Ed è questa la spiaggia che avevamo spoilerato sul profilo Facebook della penultima ruota del carro, quella di Seu. In realtà non è quella proprio di Seu, ma ci piacerebbe molto.
In Corea?
Sì. Io non rispondo più.
Non c'è la Corea sarda?
Altro che. È la Corea centrale, però. La Corea centrale, la Corea peninsulare.
Che quindi non è... No, esce sul mare.
Sì, esce sul mare. Esce sul mare, ma esattamente sul parallelo. Cioè, è la fascia, la transinistria della Corea, possiamo dire.
Wonderful.
Yes. Quindi lui era Alessandro Cau. Abbiamo parlato, presentato Pororoca, disco, primo disco jazz, latamente jazz, uscito per 42 Records, il 21 ottobre 2022. E il pezzo che ci siamo andati a sentire in conclusione dell'intervista era appunto Seu. Caro professor Ritmo, che dire adesso? Beh, anzitutto, scusi, mi permetta un piccolo inciso. Un saluto e un abbraccio a tutte le vittime, a proposito di Corea, a tutte le vittime dello tsunami giapponese del 2011. Mm-hmm. E un saluto, se posso, anche a Franco Ventimiglia, che non è stato vittima dello tsunami del 2011, però è un nostro caro amico, quindi non rompete i coglioni, che gli amici noi li salutiamo.
Certo.
Ecco, niente. Tutto
visto
qua.
Che ha salutato Ventimiglia, sì. 30 lance, 30... non lo saluto.
30 lance, 30 lance comparirà, comparirà.
Si ricorda certo quando punto. 30 lance ha vinto la talpa?
Certo che sì.
Prima di
ma per
introdurre...
chi mi ha preso? Scusa. Per Micelli, no, perché... Garrone di prima? Oh,
cioè... No, lei è il Donato Mitola del non Appennino Padano.
Sì.
No, perché ieri parlando con una persona, di cui non farò il nome, mm-hmm. né il sesso, mm-hmm. né il genere, mm-hmm. né il colore dei capelli, mm-hmm. ho detto no, perché sai, Guadagnino, noi l'abbiamo conosciuto come regista del videoclip di Valo e Chiara, e poi esordiente o semi-esordiente con Melissa P. E questa persona mi ha guardato F4 Basita e ho scoperto che a 23-24 anni non sapeva chi fossero Paolo e Chiara. Ma quest'anno a Sanremo potrà riscoprirlo.
Oltre ai cugini di campagna, tra l'altro.
Ecco, ci saremo anche noi che sì. seguiremo il festival, siamo ormai assunti.
Noi faremo il prima festival, che c'è sempre dopo, ma noi è andato il prima festival, sì.
E ci saremo anche noi, ci saranno le rubriche della penultima ruota del carro. Per quell'occasione la sua cambierà nome in... contro...
Ariston Fattuale.
In Ariston Fattuale. Però questa sera, che nonostante ciò che abbiamo detto prima, non è il 6 dicembre, ma è il 7 dicembre.
Io non gliel'ho detto perché non volevo ferirla nell'animo, ma non importa, sì.
Vabbè, magari nel frattempo sono passate 24 ore all'interno dell'intervista.
No, ma infatti...
Chi lo sa, questa sera non ci sarà Ariston Fattuale, ci sarà ancora Contro Fattuale, e chissà se sarà a tema mondiale... Vaiolo delle scimmie.
C'è un protagonista di cui abbiamo appena parlato.
Ecco,
però.
Allora probabilmente sarà, immagino, sulla produzione del sughero.
Sì, assolutamente.
A lei.
Cosa pensa? Che non avrei coraggio di tirare i pantaloni? Sì, tiri giù i pantaloni. Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni. Faccio questo ed altro per dei poveri innocenti. Per il
secolo i pantaloni.
È una giornata tardo primaverile di maggio del 1969. Tu sei in uno studio di registrazione di Milano, una chitarra in mano, nessun pensiero in testa, stai per incidere un disco bellissimo che magari non venderà tanto, però non importa, tu la chitarra la sai suonare molto bene, le sessioni si concluderanno in fretta e poi sarete liberi, tu e i vostri amici, di girare per una città assolata, piacevole, godervi il sole della tarda primavera, poi ti svegli ed è tutto finto. Ma... meno male che Timothée Chalamet, fresco di conversione al mormonesimo e riscopertosi sostenitore di ferro della sezione NRI di Salt Lake City, decise di interrompere di punto in bianco la sua collaborazione con Luca Guadagnino, che nell'arco di 52 anni gli aveva fatto interpretare rispettivamente l'adolescente italiano gay, il cannibale forse bisex, il panettiere transessuale, il sindaco afroamericano, il rifugiato gay, il segretario del PD gay, l'unico RTDA gay dell'Università di Palermo e Cristina Campo, che un po' gay lo era anche lei. Distrutto psicologicamente dall'abbandono, Guadagnino provò a rimediare nell'unico modo che conosceva, dirigendo cioè un nuovo videoclip per Paola e Chiara, che però erano morte rispettivamente da 19 e 22 anni, assieme a tutto il pop italiano degli anni 90. Fu questo l'inizio della fine per il povero Guadagnino, il cui cognome, come diceva un meme di tanto tempo fa, sottintende l'esistenza di un guadagno molto maggiore. Il povero Guadagnino che molti mesi dopo, raggiunto da un mandato di cattura internazionale per illeciti nella gestione dei fondi della società partecipata incaricata di costruire il ponte sullo stretto, avrebbe dichiarato agli inquirenti di non aver tuttavia alcun rimpianto. E meno male che J-Ax, alla sesta reunion consecutiva degli articoli 31, decise di suggellare la pace ritrovata con DJ Jad in grande stile, organizzando un concerto evento di 3 giorni a Tresigallo e chiamando in apertura Francesco Bianconi e i San O. Sarebbe dovuto essere il volano perfetto per la partecipazione annunciata degli articoli al 150esimo Festival di Sanremo, per l'occasione condotto da Mike Bongiorno e Fabrizio Frizzi. Ma il grande battage pubblicitario si ritorse contro la coppia di rapper. Bianconi si lamentò delle pressioni continue di J-Ax perché si lavasse i capelli, mentre Steven O'Malley, durante il soundcheck della prima serata, fece collassare su se stesso l'ormai diroccato edificio metafisico delle terme. Scambiando l'incidente per un'avvisaglia di rave illegale, intervenne l'esercito ad arrestare tutti. Furono comminati in totale 2.339 anni di carcere. E meno male, infine, che Abubakar Soumahoro, dopo aver giurato fedeltà assoluta a Casa Pound, riuscì nell'impresa mai realizzata in tanti anni dal centrodestra di governo: distruggere completamente ogni residua legittimità delle battaglie sociali dei migranti. Parigi val bene una messa, un rimborso val bene una borsa e a mali estremi. Estremi rimedi, ma ormai anche la voglia di ridere e scherzare è quella che è. Siamo ormai condannati a continuare a girare in tondo.
Male
anche a me l'esistenza fa malissimo. Loro erano i Sunny Day Real Estate.
Come stanno?
Bah, insomma,
stanno
più o meno. In Circles, dal loro disco storico del 1994, credo.
Che vuol dire Zabaione, giusto?
Zabaione. Notare comunque tutta una serie di rimandi molto fini che ho fatto all'inizio, la chitarra sulle registrazioni in un giorno assolato, Sunny Day.
Chissà, temo che nessuno abbia colto.
Ma neanch'io in realtà mi sono accorto adesso di questa cosa. Comunque, il ritmo. Siamo arrivati alla parte seria, finalmente, della penultima ruota del carro, dell'ottantesima puntata. Non è servita l'intervista ad Alessandro Cau, non è servita la diciottesima controfattualità, quindi è diventata maggiorenne controfattuale oggi. Serve tornare a ridere fanciullescamente, urleggiando e citando ampiamente passi di letteratura mondiale, galattica, oltre la nube di Oort, solo ed esclusivamente nella rubrica che Quentin Tarantino avrebbe sempre voluto dirigere.
Quentin. Come è raffinato lei.
Come la prigione. Come la prigione di San Quentin Tarantino. Questa è Le Mans.
E meno male che... No, però meno male.
Anch'io ridevo.
Meno male che c'è Françoise Hardy che ride nella sigla, almeno, perché sennò... Veramente, in realtà non abbiamo neanche più una lira per piangere.
No. Comunque avrebbe dovuto dire vraiment, visto che era Françoise Hardy.
Perché siamo appena stati licenziati dalla Rai, quindi non faremo il pre-festival.
No, non solo, ma dobbiamo un rimborso adesso. Siamo stati citati in tribunale da Stefano Colella, che vabbè, pazienza.
E da Stefano Accorsi. Che è un pedofilo. Allora, la sostanza di oggi, dell'unica rubrica che si occupa di diffondere e divulgare le droghe, non proprio nell'orbe terracqueo, ma quasi, è la mescalina. Una sostanza che proviene da un cactus, che si chiama peyote, scritto peyote, su cui non dirò altro, perché adesso ci affideremo alle sapienti pagine del solito Ugo Leonzio, col suo volo magico, la nostra guida negli urlamenti psichedelici. Dunque, la mescalina. Il più importante dei 27 derivati del peyote fu isolato da Ludwig Levin nel 1896. È una sostanza bianca, facilmente solubile in acqua o alcol. Somministrata in dosi opportune, essa modifica la qualità della coscienza in modo più profondo e con effetti meno tossici di qualsiasi altra sostanza conosciuta in precedenza. Si noti che dice in precedenza perché non c'era ancora l'LSD all'epoca. Sigmund Freud, William James, Janesh, di cui non è stato indicato il nome.
È nome e cognome, Janesh.
Janesh, Havelock Ellis, Ware Mitchell, furono immediatamente attratti dalle possibilità che le doti straordinariamente allucinogene della mescalina offrivano alla scienza. Fu solo intorno al 1950 che un giovane psichiatra inglese notò la somiglianza nella composizione chimica tra mescalina e adrenalina. In seguito i saggi di Humphrey Osmond, John Smithis e Abraham Hofer richiamarono l'attenzione sulle possibilità di applicazione della mescalina nella cura della schizofrenia. Nel frattempo, però, la mescalina aveva comunque raggiunto un altro obiettivo, offrendosi come veicolo di immediate esperienze mistiche a filosofi, letterati, poeti. Nel 1954, Huxley, Aldous Huxley, pubblicò The Doors of Perception, da cui il nome di uno dei gruppi più sopravvalutati nella storia della musica.
Grazie per
averlo detto. Perception.
Sì.
E subito dopo, i The Perception, anzi, Off.
Off, gli Off.
Non c'è traccia invece di un gruppo chiamato Doors.
No.
The Doors.
No.
E subito dopo, Heaven and Hell, nei quali attribuiva la mescalina a virtù squisitamente mistiche, capaci di trasportare agli... rumore... No, se le virgolette basse com'erano? Ah, antipodi della mente, chiuse virgolette. Luoghi profondamente diversi da quelli normalmente conosciuti nel vecchio mondo. Non voglio stancarvi, quindi chiudo a questo punto il volo magico, poi chi ha curiosità potrà approfondire naturalmente Huxley, che comunque è la figura più nota tra i, si dirà, mescalinomani forse di questo mondo.
Faccia il suono di chiusura del volo magico però.
E pare peraltro che Huxley sul letto di morte chiese alla moglie di farsi iniettare appunto della mescalina o di prendere l'LSD. Intanto il dottor Russell si eleva sulla sedia. La lettura del giorno vera e propria però sarà dopo abbiamo avuto una lettura colombiana, una lettura tedesca, una lettura italiana, veniamo finalmente alla Francia con un pezzo di Henri Michaux, grande poeta, pittore francese di pieno Novecento, nato a Namur nel 1899, morto a Parigi nel 1984, che licenziò, intanto l'avvocato dei sogni fa un caos tremendo, licenziò per Adelphi pochi anni prima di morire nell'84, perché appunto, anzi nello stesso anno, una antologia privata, un'antologia personale nella quale, come in un best of estivo, raccolse appunto il meglio della sua produzione. Michaux dedicò vari libri di scritti in prosa, in versi, appunto alle sue esperienze con le droghe, in particolare con la mescalina, ricordiamo Miserabile Miracolo, Conoscenza dagli abissi, però da oggi voglio leggervi un pezzo di un altro testo che si intitolava L'infinito turbolento, come i precedenti, scritto per paragrafi molto stretti e molto serrati, alla sinistra e alla destra dei quali, a mo' di rubriche quasi da codice medievale, si trovavano degli appunti. E leggo dunque a sprazzi il brano dell'infinito turbolento compreso in Brecce. Si è entrati in una zona d'urti, fenomeno di folle ma infinitesime e infinitamente burrascose. A occhi chiusi si hanno visioni interiori. Migliaia e migliaia di punti microscopici folgoranti, diamanti accecanti, lampi per microbi. Palazzi dalle torrette innumerevoli che filano nell'aria sotto una pressione sconosciuta. Arabeschi, festoni. Un po' di fiera. Estremismo nella luce che abbagliante vi perfora i nervi. Estremismo nei colori che vi mordono, vi aggrediscono, e brutali, urtanti, le loro associazioni. Un tremolare nelle immagini, un va e vieni, un'ottica inebriante. A occhi aperti gli oggetti che si vedono intorno sembrano a volte formicolare sul posto, non essere più a una distanza precisa e permanente. Presentano un aspetto più interessante, come annebbiati da una rugiada di colorazioni varie e puntiformi. Si è diventati sensibili a fini, a finissime variazioni, sanguigne, cellulari, molecolari, a infinitesime fluttuazioni, della coscienza, della cenestesi. E del resto, per osservarle meglio, si è simultaneamente occupati forse a visualizzarle. Ma intanto si è perso il fondo. Si è persa la coscienza dei propri punti d'appoggio, degli organi e delle membra, delle regioni, del proprio corpo, che non conta più, fluido tra i fluidi. Si è persa la propria dimora, si è divenuti eccentrici a se stessi. L'universo è mutato e contemporaneamente si è entrati in uno stato secondo, visioni e fluidità, dritto e rovescio della stessa stoffa. si sono dovuti mollare gli ormeggi del primitivo stato confortevole in cui ci si trovava, sul quale ci si appoggiava. Si sono perdute le sue eccellenti localizzazioni, che tenevano l'infinito fuori dalle mura. Nella testa confusa si percepisce un sorprendente tutto insieme. Si è qualcosa di simile alla turbolenza dell'aria e dei pulviscoli di una stanza chiusa, apparentemente immobili fino a quel momento, ma che un raggio di sole, filtrato dal buco di un'imposta malandata, smaschera nella loro agitazione folle, perpetua, che non va in nessun posto, che non ha riposo, che non ha senso. Nostra, adesso, è quella turbolenza. E poi più avanti, verso la fine. Così sa fare la mescalina, se tuttavia non le opponete ottusità e resistenza, proiettandovi lontano dal finito, che da ogni parte si scuce, si mostra per quello che è. Un'oasi creata intorno al vostro corpo e al suo mondo, a furia di lavoro, di volontà, di salute, di voluttà, un'ernia dell'infinito. La mescalina rifiuta la pacificazione del finito che l'uomo, dotto nell'arte del segnare confini, sa trovare così bene. La mescalina, il suo movimento subito fuori dai confini, infiniversa, detranquillizza, ed è atroce. L'uomo ovunque minacciato d'infinito fa tutto quello che può per mettersi al riparo, ed è giusto. Il gran turbine, se vi si entra a casaccio, spezza. È assolutamente necessario presentarsi bene all'infinito. Come? Senza mescolanza. Come sapere se l'unicità è il suo puro oggetto? Ora l'impeto moltiplica e aumenta fantasticamente tutto ciò che trova, nell'anima, di occupato o desiderante. Qualcuno potrebbe dire, come negli inni del Rig Veda, «Io sono grandissimo, io mi innalzo fino alle nubi. Ho bevuto il soma, mi sono innalzato dal dorso della terra». Sono giunto nel mondo della luce supraterrestre. Ora il mio cuore è libero dai tormenti. Io sono un vasto pianoro, un oceano d'estensione. Sono giunto alla luce. Sono diventato immortale.
One, two, three, one, two, three. One, two. Say yes, I say inferno. Careful loose rocks in the other chamber, quartet plays there. They say nothing comes to those who sit and stare. They take their walls with them outside into the sun. Madness in heaven. Madness in heaven. Ever since I was 14, ever since I was 7. In heaven, I slept, walked off the ramparts and crashed upon the shore. I'm doing it again. Over hills, through the fences. Multiply, divide the land. I can't stand it anymore. beating heart lacks a future. Peter Greenaway breeds contempt in his onlookers. Peter Greenaway wrote a song about hookers. It wasn't worth it, he shouldn't have done it. It wasn't worth it, he shouldn't have done it. She took a long, cold look at me. She walked on by, as did I. It's getting dark, too dark to see. Peter Greenaway. A rose by any other name, a tink as fuck. Where have you been? What could it possibly mean? On trombone, Peter Greenaway. In the doomed greenhouse, naked and dead, naked and dead, naked and then dead. First naked and then dead. First naked and then dead. I feel disfigured like time threw acid in my face, on my hands and body. Nightmarish nights, daydreamy days. You work on plays trying to get it right, but you get it all wrong. Every last word, every song. I'm in a shit frame of mind, I said to my accuser. I can't believe this moment's unfurling, the mirror's zero ending. Shot down autumn moon, nothing for an arrow. The breaks. You win some, you lose. You win some, you lose. You snooze. Somnambulist blue. The wonder's all around us and disappears in a series of puzzling clues. Somnambulist blue.
Era Somnambulist Blues, l'ultimo singolo di Destroyer al secolo Dan Bejar, chi lo sa?
È tuttora, sì, cioè non è che era adesso, no, che lei ha detto era Somnambulist Blues, no, è tuttora Somnambulist Blues, sì. No, beh, niente.
E insieme al grande Sandro Perry, che gli ha fatto questo tappeto sonoro un po' sì, abstract, sì, suggeriva Don Blaster, il quale ci tiene a dire che sì, l'Henri Michaud di cui abbiamo parlato è lo stesso Henri Michaud, mm-hmm, che la sera del 6 luglio 1961 confessava a Mircea Eliade, lo sappiamo dai diari di quest'ultimo, di aver passato 3 giorni insieme a Padre Pio.
Cioè, con lei, possiamo
come
dire.
Io c'ero, quindi posso confermare. Beh, è quasi mezzanotte, sì, quasi la giravolta del giorno si avvicina, gli stomaci si dilatano, la voglia di Libano, di Medio Oriente, si allarga e si allenta, e quindi direi che senza indugi è proprio il momento di passare alla terza e ultima delle nostre rubriche, quella più tarda, quella più notturna, quella più...
Quella più.
Humus Sapiens.
Davide Fantin si trova davanti al Puli Ambulatorio Puizza e vi ringrazio Professor Ritmo e Dr. Blaster per la possibilità che mi date ancora oggi di esprimermi nonostante mi stanno per praticare l'elettroshock, perché mi piace la musica elettronica. Sono qui in attesa, appunto nella fila d'attesa. Ci hanno fatto sistemare in queste macchine blu, che sono le macchine che utilizzano per coloro che devono fare l'elettroshock. Davanti a me c'è zia Francesca che è vestita di blu e se ne sta andando in realtà con una macchina argentata, che è la macchina che utilizzano per far andare via le persone. Io vi ringrazio perché penso che sia l'ultima rubrica che parla di me e che parla di voi, perché poi con l'elettroshock io inizierò a parlare solamente di filosofia orientale. Sapete perché? Perché l'elettroshock è stato inventato proprio per diffondere la filosofia orientale tra gli occidentali e dare un po' quel senso di apertura, soprattutto sulle persone di sinistra. Quella sinistra italiana tra il 2002 e il 2008, nei momenti in cui si indossavano le sciarpe arcobaleno, quando appunto Nichi Vendola era una persona ancora in ascesa e non una persona scoscesa. Il rumore che sentite è il rumore della plastica che stanno utilizzando per mettermela intorno al collo. Voi direte: perché la plastica è un isolante? Perché vogliono isolarmi rispetto al mondo, vogliono che l'elettroshock sia tale. E comunque vi lascio con una poesia di Roberto Latini, che è un attore molto famoso, che si chiama Monti. Monti. Per arrivarci servono i ponti e la benzina attraverso i conti, le lacrime di tanti e chi si pregano, naturalmente, i santi. Attraverso cosa? Attraverso i canti. E chi leggo io oggi? Io leggo Latini, che recita Monti. Grazie, vi mando un po' un mio bacio, spero che riuscirete a sopravvivere anche voi al ponte dell'8 dicembre. Io dopo l'elettroshock mi sono scordato di dire che volerò in Umbria a salutare, scusate, mia bisnonna, che non è più lì, ma è come se ci fosse, perché una volta che si muore, l'anima rimane.
Through the orchestra pit, the rip CDR skip. You hope the CDS don't stick. Bent over, dope sick. Too scared to write the book. Took it, put it in the hook of a song. No one listened to it. Looks like I wasn't wrong. Hit it where they wouldn't look. Looking like Saddam. Looking at Taiwan like, look, they shook. Let's get it on. Shots whizzed. His depression was all gone. Emotional lifting. Please use the proper form. Bend at the knee, rolled up half a guam. Lost no sleep over the fade of your white form. What goes come back around, so when it came for me I wasn't alarmed. Get fished out the hole like Saddam. Tough guys won't go alive, get found unarmed. An object in motion stays in motion, I wait till the sea calm. Slaves like hammer bronze, ships was yay long. It's too late for qualms with the hammer in the palm. You a slave to the hammer, you do what it wants. Take the good with the bad, fly trees in a cheap blunt. Niggas put up a good front, but you can see the zipper. Before he took a hit, I watched a nigga shiver. That Bill Withers, nigga had the nerve to say you can't take it with you. Fuck what I want with any of this shit, dummy. SpongeBob, the whole island. operation underwater. It's only one guard, what we said in Tora Bora. The bombs was on us, the bombs was on us. Came back to God like, motherfucker, you promised. You promised. SpongeBob, the whole operation underwater. It's only one guard, what we yelled in Tora Bora. The bombs was on us, the bombs was on us. Came back to God like, motherfucker, you promised. You promised. I get $5 phone calls from the corner store. It's hot, gang, crowded in the door, slid past. Don't you bump nobody, the body control is godly. It's just a hobby, picked up in the lobby. It's that nigga karate, summer, dirt bikes and Kawasaki's. Numbers Fibonacci, overseas connection choppy. She's getting worse, your sister talked to the nurse. Everybody at church, everybody wants to know if you coming, but they won't say the words. Your days feel rehearsed, nights come back in short bursts. In a bodega, bass head lurks. Hopping foot to foot, young and slow with that work. Got my African car, but Aki did Lotto first. I don't wanna see him put her in the dirt. I can't go there with nothing but my shirt. Explosions, outside bombs, bursting in the sky. Street sidewalks, it's the 3rd of July. SpongeBob, the whole operation underwater. It's only one guard, what we said in Tora Bora. The bombs was on us, the bombs was on us. Came back to God like, motherfucker, you promised. You promised. SpongeBob, the whole operation underwater. It's only one God, what we yelled in Tora Bora. The bombs was on us, the bombs was on us. Came back to God like, motherfucker, you promised.
Chi è stato?
Scusate, lui,
avvocato. Abbiamo subito un attentato. Da qui la pausa. Vabbè, allora, l'avvocato dei sogni ci rappresenterà presso il Tribunale Civile di Mortena.
Sempre dove... se non le caca sulla scrivania, no. In questo momento, no?
Dove si svolgerà la causa, sì. Intentataci dalla dirigenza RAI.
Noi Tribunale siamo Enzo Ferrari, Tribunale, sì, del Popolo, sì, Enzo Ferrari.
Tutto a Mortena si chiama Enzo Ferrari.
Tutto.
E, siamo pronti a difenderci, sì. Siamo stati già soprannominati gli Iqbal del nord-est italico.
Perché lavoriamo i tappeti per quello.
Certo, sì, intessiamo storie.
Storie, sì,
tiriamo le fila.
Tappeti metaforici.
E basta, è tardissimo, letteralmente mancano meno di 3 minuti, non mancano più minuti.
No, basta,
alla
sono
mezzanotte.
Sono finiti.
Siamo all'8 dicembre, potete ufficialmente fare l'albero di Natale, sì, in presepe. Chi l'ha fatto prima, è un verme fascista.
Chi l'ha fatto prima?
È comunque un ferme fascista,
esatto.
E vi diamo la buonanotte con un brano caro al compianto Fanton, che ce l'ha mandato dall'oltretomba. Prego. Yes.
Sono i CSI questi, mi pare, giusto?
Sì, esatto. prima non l'abbiamo detto, era Billy Hoods, grande voce rap, e il suo fedele produttore Kenny Siga con SpongeBob. E chiudiamo nella notte,
esatto,
con i fuochi.
Fuochi nella notte di San Giovanni, che non è Parenti, un racconto, sì, di Gogol, ma potrebbe essere.
No, per fortuna neanche di Pavese, no, anche se gli piaceva tanto.
Vabbè, dai. CSI.
Buonanotte.
Ciao.
pacificami il cuore. Pacificami il cuore.
Di bambina per strada non finiremo sui giornali. fatto ieri, bambino?